Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Dunque, abbiamo sentito che c'è una separazione fra i due emisferi, la parte sinistra, la parte destra, la scienza, la matematica da una parte, il linguaggio, e l'arte e l'umanesimo dall'altra. Questa sera, l'avete già capito, cercheremo di sfatare questa separazione, di sfatare questo mito. Anche perché è vero che Sperry ha scoperto che ci sono due emisferi, però non bisogna dimenticare che questi emisferi non sono separati fra loro. C'è un qualcosa che li collega, che si chiama corpo calloso, e a volte si recide questo corpo calloso o perché si fanno delle operazioni oppure perché ci sono delle malattie o degli incidenti. E succedono delle cose stranissime. Per esempio, qualcuno guarda un oggetto e non è in grado di dire qual è la parola che gli corrisponde. O dice una parola e non è in grado di sapere qual è l'oggetto che corrisponde a quella parola. Noi non vogliamo essere callotomizzati, quindi vogliamo far vedere come i due emisferi in realtà lavorano in sincronia. Questo spettacolo, questa serata, si chiama Esotericarte. E la parola esoterica naturalmente è qualcosa che in genere viene considerato qualcosa di completamente separato dalla scienza. Però da dove è nata questa parola? Qualcuno di voi sarà stato in Grecia, avrà preso dei voli quando si poteva viaggiare, si poteva volare, e si ricorderà che negli aeroporti greci, per esempio quando si arriva ad Atene, ci sono i cartelli che dicono voli esoterici da una parte e voli esoterici dall'altra. Cosa sono questi voli esoterici? Non sono quelli che si possono fare con certe sostanze, anche quelli, ma quelli sono metaforici. Questi sono voli esoterici reali. Cosa vuol dire esoterico in greco? Vuol dire semplicemente interno. E esoterico vuol dire esterno. Per quello i voli sono esoterici, i voli interni, e i voli esoterici sono quelli esterni. E allora che cos'è l'esoterismo? È semplicemente un'attività che si rivolge all'interno di una cerchia chiusa, verso coloro che fanno parte magari di una confraternita. E l'esoterismo invece è ciò che si rivolge all'esterno di questa cerchia. Un esempio tipico in Occidente, che non è sicuramente il primo nella storia dell'umanità, è quello di Pitagora. Pitagora faceva quello che molti matematici e molti scienziati fanno anche al giorno d'oggi, faceva un'attività divulgativa, cioè faceva un'attività esoterica, si rivolgeva al popolo, al pubblico, potremmo dire così. E che cosa faceva il pubblico? Andava a sentire le conferenze che faceva Pitagora, conferenze divulgative. E che cosa faceva? Le stava a sentire, come si diceva qualcuno che sente in greco. Si chiamavano acusmatici, acustica, ricordate la parola, no? Coloro che sentivano le conferenze divulgative. Ma poi Pitagora tornava nella sede dei pitagorici e invece lì parlava con i suoi studenti, come potremmo dire oggi, con i dottorati. Che cosa faceva? Faceva attività esoterica. Cosa volevano fare questi dottorati? Imparavano il mestiere, naturalmente. Stavano imparando quello che il maestro poteva loro insegnare. E come si diceva apprendimento in greco? Si chiamava matesis. E coloro che erano apprendisti venivano chiamati matematici. La matematica è nata così, è l'attività esoterica per eccellenza, perché è l'attività che fanno coloro che vogliono imparare un mestiere che nel caso di Pitagora era naturalmente il mestiere del matematico o dello scienziato. E quindi stasera vedremo che c'è anche un aspetto esoterico della matematica, anzi la matematica tutto sommato è l'attività esoterica per eccellenza, perché è quell'attività che si indirizza a un pubblico molto ristretto, a meno che non si faccia divulgazione e allora non diventi esoterica. Quindi vedremo delle applicazioni molto precise di questo dualismo tra l'umanesimo e la matematica, messi insieme scopriremo l'esoterismo della matematica. Quindi a tra poco con Esotericarte. Bene, abbiamo sentito da Elio parlare di matematica e quindi naturalmente il mio compito sarà quello opposto, quello di parlare invece di arte. Vediamo allora, io quello che vorrei fare è una breve storia dell'arte per far vedere la matematica che è nascosta dietro le opere d'arte. Non sto affermando naturalmente che c'è solo matematica in tutte le opere d'arte, ma che in qualche opera d'arte c'è una parte di matematica che è la vera essenza di quell'opera. Anche perché noi sappiamo che gli artisti spesso producevano opere per committenti che volevano che rappresentassero immagini di ogni genere, ma spesso a loro quello che interessava era come si faceva l'opera e non che cosa l'opera invece rappresentasse. E allora, breve storia della matematica nell'arte in sei quadri. Vi farò vedere sei quadri e quello che si nasconde dietro questi quadri, che in genere non si vede perché il pittore lo lascia nascosto. Il primo quadro che voglio farvi vedere è, come vedete, un quadro di Giotto. Siamo alla fine del 1200, 1290 circa, e un quadro che fa vedere sulla sinistra, come è in originale, una scena che ci interessa fino ad un certo punto. C'è San Francesco che va dal Papa, vedete che il Papa lo accoglie, San Francesco gli presenta le regole del suo ordine, l'ordine francescano, e questo è quello che ovviamente i committenti volevano che Giotto rappresentasse. Ma come lo rappresenta Giotto? Giotto era appunto un pittore del 200, della fine del 200, gli inizi del 300, e all'epoca volevano i pittori disegnare esattamente come si vedono le cose. Erano un po' ingenui, naturalmente, perché pensavano che poiché noi guardiamo le cose attraverso gli occhi, e il nostro occhio è fatto come una palla, un globo, naturalmente, così si chiama appunto, no, il globo oculare, allora bisogna rappresentare sulla tela le cose come se fossero rappresentate su una superficie curva, su una sfera. Naturalmente la nostra tela invece è piatta e noi dobbiamo cercare di riprodurre quello che succede su una sfera sul piano. Guardiamo qui a destra invece. Questo è lo stesso dipinto, naturalmente, in cui sono state evidenziate alcune linee. Vedete che sul soffitto ci sono delle travi, ci sono delle linee parallele che sono quelle delle pareti contrapposte. Guardiamo che cosa succede alle prime due linee in alto. Beh, si incontrano in un certo punto. Le linee un po' più basse, sempre parallele, ma che sono a un livello un po' più basso, si incontrano in un altro punto. Quelle ancora più basse si incontrano in un terzo punto. E cosa succede? Si vede che quei tre punti non sono messi a casaccio, ma sono messi su una linea, su un asse. Il motivo per cui a noi oggi la pittura di Giotto appare così strana è perché in realtà è quella che si chiama una prospettiva assiale. Le linee parallele convergono, ma non convergono tutte nello stesso punto, bensì convergono su punti che stanno su una linea verticale. E questa è la prospettiva assiale. Naturalmente Giotto non era l'unico che dipingeva in questo modo, al suo tempo si dipingeva così, ma nel tempo successivo, dopo il 1416, quando arrivò Brunelleschi, si incomincia a dipingere in una maniera diversa, come vediamo nel secondo quadro. Questo è un quadro di Masolino verso il 1435-36. Sono passati 20 anni dal 1416, quando Brunelleschi ha incominciato a descrivere e a regolare le leggi della prospettiva. Brunelleschi va in Piazza della Signoria, guarda il Palazzo Vecchio di sbieco da un angolo e vede che i lati di questo Palazzo Vecchio convergono in due punti che si chiamano punti di fuga. Oppure si mette di fronte al battistero uscendo dalla Cattedrale di Firenze e vede che le linee del battistero, ecco, convergono in un unico punto. 20 anni dopo questa tecnica aveva ormai invaso il mondo intero dell'arte, tutti l'avrebbero usata per quasi 5 secoli, fino alla fine dell'Ottocento. Così si è cominciato a disegnare, a dipingere in Occidente. E qual è la regola? Beh, questo è l'esempio più semplice di prospettiva, è quello che si chiama prospettiva centrale, cioè un unico punto in cui tutte le linee parallele convergono. E vedete che è fatta apposta questo quadro per in qualche modo modo esaltare questa nuova idea, perché gli edifici sono fatti appunto molto alti, di modo che si veda questa stranezza del punto centrale. Tra l'altro il punto centrale è il punto in cui l'occhio attira, o meglio viene attirato nella sua attenzione, e bisogna sempre cercare di metterlo più o meno all'altezza degli occhi di coloro che guardano, per rendere loro la vita più semplice. Questa è la tecnica che la pittura occidentale, la pittura europea in particolare, per 5 secoli userà continuamente. Qualunque fosse il soggetto, qualunque fosse l'immagine, bisognava dipingerla in questo modo. Ma questo succedeva in Occidente. Più o meno agli inizi del 400, 1401, in Russia, succede una cosa completamente diversa. Nella terza immagine che vediamo, vediamo un'icona, quella sulla sinistra. È una famosissima icona, chi di voi è stato a San Pietroburgo, alla Galleria Tretiakov l'avrà vista, dove c'è una collezione meravigliosa di icone bizantine. Questa è un'icona di Andrei Rublev, si chiama La Trinità, e vedete appunto che ci sono 3 personaggi che rappresentano la Trinità. E noi che cosa facciamo? Concentriamo l'attenzione sulle uniche righe che ci possono far vedere che tipo di prospettiva usava Andrei Rublev, cioè le righe che vediamo in basso, su quella predella su cui le 3 persone della Trinità sono sedute. E vediamo una cosa strana. La predella ovviamente è fatta come un tavolo rettangolare, quindi le linee parallele dovrebbero convergere secondo le regole della prospettiva, e invece si vede che succede il contrario, divergono, non vanno verso un punto ma vanno allontanandosi. Come mai Rublev usava una tecnica di questo genere? Beh, usava una tecnica di questo genere perché in realtà usava una prospettiva un po' diversa. Vedete, qui c'è un cubo. Se noi lo guardiamo dall'altra parte, cioè dalla parte normale della tela, come noi guarderemmo le nostre opere d'arte, vediamo che questo cubo viene disegnato in prospettiva. Ma se noi ci mettiamo dietro la tela, così come potrebbe fare qualcuno questa sera che passa dietro nel teatro e guarda lo schermo dall'altra parte, ci accorgiamo che le righe che convergono quando lo si guarda dalla parte giusta della tela, quando lo si guarda dalla parte di dietro invece, dalla parte sbagliata, divergono. Cioè l'idea di Rublev è di far vedere una pittura che è l'esatto contrario della pittura rinascimentale europea. Nella pittura rinascimentale europea quello che è al centro è l'uomo, è lui che guarda e naturalmente è lui che ha questi punti di fuga in cui tutte le linee convergono. Mentre invece qui l'uomo che guarda la pittura sta dalla parte dove le linee convergono, c'è qualcosa o qualcuno dall'altra parte del quadro che sta osservando chi sta osservando il quadro. E naturalmente, come vedete, questa è una pittura religiosa e quindi viene usata, appunto, veniva usata dai bizantini per interpretare lo sguardo di Dio. E abbiamo visto quindi 3 tipi diversi di prospettiva: la prospettiva assiale, quella che usava Giotto e i suoi contemporanei, la prospettiva centrale europea e la prospettiva invece riversa, come si dice, opposta o bizantina, che è quella che usava Rublev. Ma naturalmente la pittura va avanti. Nel prossimo quadro vediamo un quadro famosissimo del Mantegna, che è il Cristo morto, e guardate la pittura sulla sinistra. Siamo ormai nella seconda metà, anzi quasi alla fine del 400, e naturalmente i pittori hanno ormai introiettato le regole della prospettiva, sanno dipingere perfettamente in prospettiva e sembra che questo quadro sia dipinto in prospettiva. Ma se noi cerchiamo di vedere effettivamente quale sarebbe la prospettiva corretta di questo quadro, lo possiamo vedere in questa foto, che è stata ricostruita in maniera tale da rappresentare esattamente la stessa scena. E sarebbe quasi una scena blasfema. Guardate che piedi che avrebbe quest'uomo morto, che nel caso del Mantegna naturalmente rappresenta Gesù dopo la crocifissione, e guardate la sua testa come sarebbe piccola. Purtroppo la prospettiva, che è quel modo che ci permette di vedere le cose attraverso gli occhi, sarebbe completamente distorta. E allora che cosa si può fare? Si può cercare di capire in che modo il Mantegna ha disegnato quel quadro. Lo si è fatto al computer, lo si è diviso in tanti tante striscioline e si è scoperto che le varie striscioline sono state dipinte dal mantegna allontanandosi via via dalla tela per evitare questo tipo di distorsioni. Ed è partito per disegnare una testa che si vede abbastanza grande a differenza di quella piccola che si vede qui perché era molto vicina, a 2 o 3 metri. E poi ha disegnato invece i piedi piccoli perché si era allontanato fino a 20-30 metri. Scopriamo cioè che dietro a questi quadri non c'è soltanto una tecnica, ma a volte c'è una tecnica molto sofisticata, ci sono molte tecniche messe insieme perché si divide il quadro in tanti pezzetti e ciascun pezzetto ha la sua prospettiva. Vedete come l'arte ovviamente sta procedendo, ma noi dobbiamo fare un salto velocissimo per arrivare alla fine di questo breve corso di arte e matematica e guardiamo la prossima immagine che invece è un'immagine del Novecento. È un'immagine surrealista di Dalí, la vediamo sulla sinistra, è la Leda atomica, la Leda è il cigno ovviamente che vediamo lì galleggiare nell'aria, di fronte c'è questa immagine di questa donna nuda che è la moglie di Dalí e non sembra esserci niente di matematico. Se non quella squadretta che vediamo sulla destra, che tra l'altro fa una strana ombra, perché la prima ne fa 2 di ombre, la prima ombra sembra normale, ma la seconda ha perso dei pezzi mentre veniva riflessa. E poi c'è naturalmente una predella che è fatta in maniera geometrica, ma guardiamo sulla destra lo schizzo che ha fatto Dalí stesso, in un libro meraviglioso che si chiama I 50 segreti dell'artigianato magico, perché Dalí usava anche queste espressioni surrealiste. Anzitutto vedete, o non vedete perché si vede male, sulla destra in basso una formula. E quella formula è la formula della sezione aurea, 1 più radice di 5 diviso 2. E poi guardate che strana struttura che ha questo quadro che non si vede assolutamente nella realizzazione finale. C'è un cerchio, dentro questo cerchio c'è un pentagono regolare, dentro il pentagono regolare ci sono le sue diagonali che formano la famosa stella pitagorica, quindi ci colleghiamo con Pitagora che abbiamo già evocato più volte questa sera. E perché Dalí usa questa cosa? Ma perché il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono regolare è la famosa sezione aurea, la divina proporzione. E allora mettendo l'immagine di sua moglie, guardate come si incastra perfettamente dentro questa stella, guardate addirittura la gamba destra che è disposta lunga una delle diagonali di questa stella, automaticamente nel quadro di Dalí arrivano le proporzioni auree. E nell'ultimo esempio, cioè nel 6° quadro, sempre di Dalí, perché stranamente i surrealisti avevano questo interesse per la matematica e lui in particolare, c'è un Cristo ipercubico, come lo chiama lui. È la rappresentazione della solita immagine della passione, Cristo è crocifisso, sotto c'è la Madonna, sua madre che lo guarda, ma guardate come crocifisso quest'uomo. È crocifisso una croce che non si capisce come sia fatta, perché ci sono i chiodi che però galleggiano di fronte a questa croce. Ho messo sulla destra la rappresentazione di questa croce. È una croce strana perché è fatta di 8 cubi, mentre invece noi siamo abituati alle croci fatte soltanto di 6 quadrati. Perché 6 quadrati? Beh, perché 6 quadrati sono ciò che si ottiene quando si prende un cubo e si aprono le sue 6 facce. Viene fuori una croce stilizzata. E Dalí ha fatto la stessa cosa, però prendendo non un cubo e mettendo le sue facce quadrate, bensì prendendo quello che i matematici chiamano un ipercubo, l'analogo del cubo in una dimensione in più, nelle 4 dimensioni, quando si apre un ipercubo invece che 6 facce quadrate vengono fuori 8 facce cubiche e questa vedete la croce con 6 cubi che però ne ha altri 2, uno di fronte e uno di dietro e quella è la rappresentazione della croce nel Cristo ipercubico di Dalí. E allora scopriamo che da Giotto a Mantegna a Dalí quadri che a prima vista non sembrano avere nulla di matematico, in realtà hanno questo sapore, questo lato esoterico che solo la matematica può far vedere e qui la matematica non è tirata per i capelli, non sono io che la metto inventandovela, ma sono gli artisti stessi che la usano direttamente. Quindi con questo chiudiamo la prima parte del rapporto sulla matematica esoterica e ne faremo una seconda tra un po' dopo che Elio avrà fatto il suo controcanto. Dio, l'universo, questa è una provocazione. Vediamo se riusciamo effettivamente a arrivare a Dio e alla forma dell'universo attraverso la matematica. Come si può fare? Beh, dobbiamo prenderla un pochettino alla lontana e anche questa volta vi farò vedere sei immagini, una breve storia, un breve viaggio questa volta dall'antica Grecia con Pitagora fino a Dio stesso. Pitagora lo vediamo sulla sinistra, questa ovviamente non è una fotografia, non è nemmeno un quadro che è stato fatto in cui Pitagora posasse come modello, e un particolare di un famosissimo quadro, un famosissimo dipinto meglio, che sta nelle stanze vaticane, nelle stanze di Raffaello, e che si chiama La scuola, Le scuole di Atene. E in queste scuole di Atene c'erano ovviamente tutti i grandi pensatori di quella meravigliosa città antica, e uno dei pensatori era Pitagora. Come facciamo a sapere che questo è Pitagora? Beh, lo sappiamo perché vedete che lui è lì che scrive, pensa, qualcun altro di dietro, questo sembra un po' la scuola moderna, no? Cioè che gli altri copiano e quelli meno bravi, no? E cercano di vedere che cosa fa il maestro, ma il motivo per cui quello è Pitagora è perché c'è una lavagnetta di fronte a lui. E questa lavagnetta, per colui che sa leggere il linguaggio veramente esoterico in cui è scritta, è la rappresentazione della teoria musicale di Pitagora. Per vederla meglio, possiamo vederla qui in una figura che ci fa vedere lo strumento su cui Pitagora aveva cercato di sviluppare questa sua teoria musicale, uno strumento molto semplice che ha un'unica corda, infatti si chiama monocordo. E che cosa ci faceva Pitagora con questa corda? Beh, provava a dividerla in intervalli diversi e a vedere che suoni ne uscivano. Se voi non dividete questa corda e la pizzicate come se fosse una corda di violino, una corda di chitarra, sentite un suono. Pitagora scoprì che se voi dividete questa corda in due parti uguali, vedete che ci sono due cerchi messi proprio a metà, ebbene la divisione uguale fa sì che se voi pizzicate la metà della corda, sentite lo stesso suono di prima, la stessa nota, ma a un'ottava più alta. In altre parole, il rapporto 2 a 1 o 1 a 2 è lo stesso rapporto, o meglio, è la versione matematica del rapporto armonico che i musicisti chiamano l'ottava. Qui vedete che ci sono cerchi di varie dimensioni perché Pitagora sviluppò tutta una teoria che permetteva di associare delle frazioni a praticamente tutte le note e agli intervalli musicali della scala a sette note. Per esempio, la quinta corrispondeva a 2/3 o 3/4, la quarta a 4/3 o 3/4 e così via. 9/8 era il tono, per esempio tra il do e il re, eccetera. Però vedete che su questo monocordo ci sono anzitutto i quattro elementi fondamentali, il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra, ma soprattutto ci sono i simboli dei pianeti. Il che vuol dire che i pitagorici avevano applicato fin dagli inizi la loro teoria musicale alla astronomia. E facendo questo, in realtà crearono delle espressioni, dei motti che noi continuiamo ad usare ancora oggi: la musica delle sfere, l'armonia dell'universo. Notate che questi sono termini musicali applicati all'astronomia. Qual era la visione musical-astronomica che avevano gli antichi? Pitagora ne aveva una molto rudimentale, ma dopo qualche secolo, in particolare grazie a Ipparco, si arrivò a quella che adesso vediamo nella seconda immagine, che era quella che poi divenne in qualche modo ufficializzata da un signore che si chiamava Tolomeo, che scrisse l'opera fondamentale, l'Almagesto, che parlava di questo universo. Vedete che c'è al centro la Terra. Era una visione geocentrica, naturalmente. Noi siamo ciò attorno a cui tutto il mondo ruota. E poi c'erano però, che cosa? I corpi celesti. Quali sono i corpi celesti? Ma anzitutto ci sono ovviamente le stelle che tutti vediamo la sera quando non ci sono le nuvole. E però ci sono alcuni di questi corpi celesti che sono sicuramente diversi dagli altri. Due sono talmente ovvi che forse non li pensiamo nemmeno come corpi celesti. Sono il Sole che vediamo di giorno e la Luna che vediamo di notte. E però oltre questi due che si muovono in cielo con percorsi circolari o che appaiono circolari, ce ne sono altri cinque, ce n'erano perlomeno per gli antichi altri cinque, oggi ne sappiamo che ce ne sono di più, che si muovevano in maniera irregolare. In greco li chiamavano planetes, cioè errabondi, e quelli sono quelli che oggi noi chiamiamo i pianeti. Cinque pianeti più il Sole e la Luna facevano sette, e poi c'era la sfera delle stelle fisse. E vedete che questo è l'universo che avevano i greci, un universo fatto di tante sfere concentriche. La prima sfera è quella centrale, terrestre, poi ci sono le sfere via via su cui si muovono come se fossero un grande meccanismo, e il Sole, la Luna, i cinque pianeti, e l'ultima sfera intorno a tutto, la sfera su cui sono attaccate le cosiddette stelle fisse. Una visione grandiosa, però una visione meccanica. Allora vediamo di andare avanti e di vedere che cosa succede quando invece Dante ci racconta. Dante ovviamente nella sua Divina Commedia, quest'anno è il 700° anniversario della sua morte, quindi tutti ne parlano. Nella sua Divina Commedia la partenza ovviamente è una partenza tolemaica. Lui incomincia appunto e percorre via via i cieli che ho appena citato, c'è la Luna, poi ci sono appunto i pianeti, poi c'è il Sole a metà, perché sarebbe la Terra, che però loro pensavano fosse invece al contrario. E quando arrivano alla fine di questo mondo, cioè arrivano alla sfera delle stelle fisse, Dante si aspetterebbe di essere arrivato alla fine dell'universo. È ormai accompagnato, vedete, non più da Virgilio, ma da Beatrice, e invece quando si affacciano in quella sfera, l'ultima sfera che si chiama l'Empireo, vedono dall'altra parte una struttura che è esattamente uguale a quella che hanno appena lasciato. Hanno lasciato una struttura in cui ci sono tutte queste sfere concentriche, la Terra, la Luna, Marte, Venere, il Sole e così via, e dall'altra parte vedono sfere di angeli, arcangeli, cherubini, serafini, troni, potestà, dominazioni. E nel centro vedono un punto luminoso e Beatrice dice: quello è Dio. E Dante dice: ma dunque non capisco bene, perché credevo che al centro di queste successioni di sfere crescenti ci fosse la cosa più bassa, diciamo, la meno importante, per esempio nel caso nostro la Terra. E invece di qua al centro sembra esserci Dio. Cerchiamo di vederle insieme queste immagini nella prossima figura. Cioè, da una parte c'è la prima metà del mondo dantesco, il mondo delle sfere celesti, che parte dalla Terra e va via, va su fino alle stelle fisse, e dall'altra parte, quando si arriva lì, si vede una serie di sfere decrescenti che arrivano invece a Dio. Dante non capisce, appunto, chiede a Beatrice e Beatrice dice: ma quello non è proprio, sì, è vero, sembra che sia un puntino dentro, ma in realtà è la sfera più grande, quella che le racchiude tutte. Dante non capisce e ovviamente lui parlava per analogia, non poteva far altro che questo. Ma cerchiamo di capire come è arrivato a costruire questo modello del suo mondo, dell'intero universo, non soltanto fisico, ma anche celeste, quello che sta nella metafisica, ovviamente, nella teologia. E allora, per cercare di capirlo, vediamo la prossima immagine che invece ci riporta coi piedi per terra, nel senso letterale, perché noi viviamo su una sfera, che è la sfera terrestre. Ora, questa sfera terrestre è molto difficile da rappresentare su un piano, perché appunto è curva e se cerchiamo di proiettarla in qualche modo la sfalsiamo. Uno dei modi che possono darci un'idea di come è fatta la sfera terrestre è, per esempio, quello che vediamo sulla sinistra. Ci mettiamo sopra il polo nord, che è il punto che sta al centro di quella sfera, di quel cerchio sulla sinistra, e poi pian piano cerchiamo di vedere che cosa c'è intorno e vediamo dei cerchi concentrici che diventano sempre più grandi. Cosa sono questi cerchi concentrici? Sono semplicemente i paralleli, che diventano sempre più vicini perché ovviamente la Terra è curva, no? E quindi sembrano, visti dall'alto, sempre più vicini. Qual è il cerchio più grande che noi possiamo vedere guardando da sopra il polo nord? Beh, possiamo arrivare fino all'equatore, poi non oltre. Per vedere la parte che ci sta sotto, dobbiamo fare un'altra serie di cerchi, una dentro l'altro, e che costituiscono una versione analoga. Al centro ci sarebbe il polo sud, che non si vede perché c'è l'Antartide, ci sono di nuovo gli altri paralleli. E allora, per poter rappresentare la sfera terrestre, noi che cosa dobbiamo fare? Due serie di cerchi concentrici che partono da un punto, il polo nord, diventano sempre più grandi, l'equatore, e poi ripartono dall'equatore e diventano sempre più piccoli per arrivare al polo sud. Quindi i due centri sono semplicemente il polo nord e il polo sud. E allora l'idea di Dante è stata di dire sì, ma questa è una sfera che noi abbiamo appiattito sul piano. Se invece di usare dei cerchi concentrici, noi usiamo le sfere concentriche, come abbiamo visto prima, otteniamo qualcosa che è l'analogo della sfera, ma con una dimensione in più, perché siamo passati dai cerchi alle sfere. Questo è quello che si chiama l'ipersfera ed è l'analogo per la sfera dell'ipercubo che abbiamo visto prima nel quadro di Dalì, che è l'analogo a quattro dimensioni del cubo. E la cosa interessante è che se noi guardiamo l'ultima figura che vi faccio vedere questa sera, ecco, quello che vediamo sulla sinistra non è nient'altro che metà di questa ipersfera dantesca e il mondo come oggi noi lo rappresenteremmo, non più alla maniera tolemaica, molto semplice, con semplicemente i cieli dei cinque pianeti, del Sole, della Luna e delle stelle fisse, bensì un mondo molto più complicato, con dimensioni molto più grandi, però al centro c'è sempre la Terra, perché noi siamo sempre qui che osserviamo le cose dal nostro punto di vista, poi ci sono, vedete, le stelle vicine al Sole, poi ci sono le galassie vicino alla nostra galassia, alla Via Lattea, finché si arriva sul bordo che è l'analogo dell'equatore e vedete una strana rappresentazione, quello è quello che un satellite, il COBE, ha rilevato, è la cosiddetta radiazione di fondo a microonde che rappresenta il Big Bang. Per noi il mondo finisce qui, quello è soltanto metà e non c'è l'altra metà. Ma se volessimo rappresentarcelo come un'ipersfera, dovremmo rappresentarcelo come una sfera che è fatta non di cerchi, perché quella sarebbe una sfera a tre dimensioni, ma una sfera fatta di sfere, quindi una sfera a quattro dimensioni. E vedete come siamo scivolati partendo da Pitagora, dall'idea dell'armonia, della musica che si applica all'astronomia, fino a capire che Dante aveva intuito, così come Dalì ha usato l'ipercubo, che lui poteva forse usare quello che non conosceva, cioè l'ipersfera, per rappresentare il suo mondo, e oggi sappiamo che metà dell'ipersfera è esattamente il nostro mondo. E questo, se non è esoterico, certamente poco ci manca, ci fa capire che effettivamente la matematica è uno degli strumenti che ci permettono di guardare da una parte all'arte e dall'altra parte alla natura. E credo che questa sera vi abbiamo dato le due visioni di un matematico da una parte e di un umanista dall'altra, che sorprendentemente, invece di essere delle visioni contrapposte, sono semplicemente delle visioni complementari.